Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. Con questa puntata diamo il via ad una miniserie di 8 episodi dedicata alla mobilità elettrica. Quali sono i temi divisivi su questo argomento e come possiamo affrontarli in modo da fare chiarezza? Ne parliamo con Giovanni Miragliotta, docente di ingegneria gestionale e direttore dell'osservatorio Connected Car al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni e grazie di essere qui.
Buongiorno Lorenzo.
Giovanni, quello della mobilità elettrica è un tema molto discusso e per certi versi anche divisivo, no? Ai due estremi opposti c'è chi sostiene che il passaggio da motori a diesel o benzina a motori elettrici nelle automobili, e non solo nelle automobili, sia un tassello fondamentale nella transizione energetica e nell'ottica della diminuzione dell'impatto ambientale. All'estremo opposto invece abbiamo chi sostiene che l'energia prodotta provenga comunque da fonti che non sempre sono rinnovabili, che l'impatto ambientale nella produzione e nella dismissione delle batterie vanifichi qualsiasi vantaggio ambientale, poi c'è il problema di come distribuiamo l'energia, di come la produciamo e contemporaneamente leggendo i giornali o affidandosi ai media tradizionali si fatica ad orientarsi anche perché non è chiaro quanto ci sia di provato, di effettivo e quante siano invece le opinioni. Ecco, con questa puntata inauguriamo una serie di episodi di Tutto Connesso dedicati alla mobilità elettrica. E Giovanni, in questo primo episodio ci piacerebbe fare una panoramica della situazione o quantomeno dei dubbi principali che gravitano attorno alla questione, prima di scendere poi in dettaglio con gli ospiti che si uniranno a noi nelle prossime puntate. Quindi Giovanni, quali sono gli aspetti controversi?
Gli aspetti controversi sono principalmente 5. Partiamo un po' dal più importante, quello anche condiviso e portato avanti dalla maggior parte degli specialisti del settore, che è la scelta questa sì molto divisiva, di imporre per legge la fine di una tecnologia, quella dei motori a combustione interna, invece di indicare, come solitamente, tipicamente fa la politica, di indicare un obiettivo, un goal dal punto di vista prestazionale, dei livelli di sicurezza, dei livelli di impatto di emissioni, e lasciare poi che i produttori proponessero delle soluzioni utilizzando il loro asset, le loro competenze, con delle tecnologie alternative e che i consumatori potessero scegliere quella che fosse per loro più interessante, quella che meglio calzasse con i loro bisogni e la loro mobilità. Quindi il primo dubbio controverso, più aspetto controverso è siamo davanti a una violazione del principio liberale? È davvero così? È accaduto altre volte in passato che sia stata dichiarata morta una tecnologia per legge, non so, pensate alla fine delle lampade a incandescenza. Quali sono i fattori che rendono analoghi o differenti questi casi e se sia quindi complessivamente ragionevole, accettabile la direzione che nel caso particolare ha preso l'Unione Europea?
E immagino che tra i 5 punti poi ci sia anche la questione di cui accennavo prima, cioè c'è chi dice sì, ok, non metti un motore a combustione alla tua auto, ma in realtà stai consumando un'energia elettrica che è stata prodotta con una combustione che non è qui, ma sarà là a 300 km.
È vero, e qui entriamo poi nel punto e numerosi aspetti controversi più di dettaglio, che altrettanto meritano attenzione. Quello che tu certamente poni è quello del bilancio complessivo sulle emissioni di CO2 che la mobilità elettrica è oggi o sarà in grado di assicurare domani. Non dobbiamo comunque dimenticare che un primo vantaggio importante la mobilità elettrica lo porta, che è quello dello spostare rispetto ai centri urbani, rispetto alle città, il luogo dove viene emesso un inquinante. Di questo è comunque già un primo punto di vantaggio, ma tutto il resto è ancora abbastanza poco chiaro, perché bisogna considerare appunto quale sia in ampio il bilancio dal punto di vista sia delle emissioni di CO2 anche delle emissioni di altri inquinanti. È necessario vedere quale sia un valore di emissione completo sul life cycle che includa la produzione e lo smaltimento delle batterie. È necessario vedere che cosa ci dicano gli esperti e la tecnologia sulle alternative tecnologiche con cui anche a livello di life cycle veicoli tradizionali possono ridurre il loro impatto. È necessario guardare anche quali sono le innovazioni perse che nel momento in cui si decida di staccare una spina a una tecnologia, non si è più in grado di vedere che avrebbero potuto appunto migliorare ulteriormente le prestazioni di quella tecnologia. Qui c'è un grosso lavoro di analisi dell'ampio materiale già scientificamente prodotto e che sarà comunque un punto importantissimo della nostra discussione, altrimenti ci manca un po' il tassello fondamentale, ovvero il bilancio complessivo della CO2 emessa.
Un altro punto sicuramente sono, le accennavi anche tu adesso, le batterie, no? Perché abbiamo dubbi su quanto durano, nel senso non solo in termini di percorrenza, ma anche in termini di quante volte dovrò cambiarle durante la proprietà della mia auto.
Le batterie è l'altro punto fondamentale del discorso, poiché, come già sapete, fondamentalmente gran parte del valore e della tecnologia dell'automobile si sposta esattamente sulla qualità del suo pacco batteria. E anche qui c'è una pletora di argomenti e, lasciatemi dire, anche un po' di comunicazione molto confusa. Invece esistono già delle buone conoscenze scientifiche sulla durata della batteria, intesa anche in termini di efficienza nel tempo, in termini di cicli di ricarica. Esistono degli studi sull'impatto della tipologia dei cicli di ricarica sulla durata della batteria. È possibile studiare quale sia la percorrenza effettiva, quindi la capacità di carica al variare delle condizioni. Ci sono delle pubblicazioni sul fatto che esistano o non esistano, quanto siano marcati i rischi addizionali, ovvero l'incidenza, ad esempio, di incendi per veicolo, per centinaia o per migliaia di veicoli elettrico, e bisogna affrontare, anche parlando di batteria, il tema dello smaltimento o del reimpiego delle batterie stesse con queste tecnologie o con tecnologie future. Quindi il tema della batteria, ancora una volta, si presterà ad essere affrontato da una prospettiva scientificamente solida e ci porterà un altro argomento per poter giudicare, faccio ognuno il proprio giudizio, sul fatto che la transizione all'auto elettrica sia motivata solidamente o meno.
E naturalmente c'è anche il tema delle infrastrutture, perché abbiamo sia diciamo, ampiamente anche edifici che usano sempre meno il combustibile fossile, che passano all'alimentazione elettrica. Abbiamo una situazione con più produttori di piccolo calibro con pannelli fotovoltaici e simili, e una richiesta sempre maggiore di energia, a questo punto anche appunto sulle strade per la ricarica elettrica, con il dubbio di come la produco e come la trasporto.
Il tema dell'infrastruttura è il terzo grande aspetto di sostanza. In particolar modo dovremo, ancora una volta affidandoci a degli esperti, ragionare sia sulla infrastruttura a monte, cioè quella che riguarda la produzione dell'energia, lo stato di sviluppo della produzione di fonti solo rinnovabili. Dobbiamo mettere nel gioco anche le fonti di produzione di energia, in qualche modo CO2 free. Quindi può tornare in gioco, anzi torna in gioco di interesse il nucleare. E poi dovremmo concentrarci sulla infrastruttura a valle, che fin dentro alle città, fin dentro alle case di noi tutti, dovrebbe rappresentare un punto terminale a cui agganciare il veicolo. E qui ci sono molte domande che ci dobbiamo fare, non solo sullo stato dell'infrastruttura, ma anche su quelle che sono i limiti attuali dell'infrastruttura rispetto alle prestazioni possibili dei veicoli, e dovremo guardare nel futuro, ovvero quante risorse serviranno in paesi come l'Italia o come paesi diversi per portare le infrastrutture allo stato necessario di funzionamento per poter sfruttare pienamente le prestazioni dei veicoli elettrici. E poi, domanda importante da fare, quali sono i costi e opportunità di investire in queste infrastrutture, perché saranno certamente investimenti importanti, sia fatti in prima persona da attori privati o da attori pubblici, oppure dati sotto forma di incentivi ai privati, ad esempio per costruirsi le proprie colonnine, ma insomma i soldi che spenderemo in quelle infrastrutture non li potremo spendere in altre infrastrutture. E quindi anche questo è un tema importante, di qual è il costo-opportunità di potenziare le infrastrutture al punto che si renderà necessario, perché questo è evidente a tutti, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della distribuzione dell'energia. Qui abbiamo dei punti mancanti. Sempre sul tema infrastrutture, C'è un'ultima nota che, per rendere completo il dibattito, deve riguardare quali sono le infrastrutture che servirebbero per delle tecnologie alternative. Vogliamo ammettere che esistano tecnologie alternative, anch'esse potrebbero aver bisogno di adattamenti infrastrutturali. E anche questo è un argomento che dovremo affrontare.
E per citare una pubblicità di una casa automobilistica tedesca, c'è anche la questione della supremazia tecnologica, no? Perché se non sbaglio, ho letto che in Cina negli ultimi anni c'è stata un'esplosione non solo di vendita di veicoli elettrici, ma anche di produzione interna in Cina di veicoli elettrici. Quindi c'è anche questo spostamento di poli di produzione da Europa, Stati Uniti e Giappone a nuovi territori.
È così. Se vai un po' online, vedi anche qualche short di Trump che se la prende contro lo spostamento dell'elettrico, perché questo distrugge la posizione strategica degli Stati Uniti, perché la Cina è una posizione strategica più vantaggiosa per produrre auto elettriche. Questo in realtà è un tema molto importante e che affronteremo da due prospettive diverse. Da un lato il tema davvero della leadership tecnologico-industriale, ovvero come è fatta la catena del valore oggi di un autoveicolo, lasciatemi dire, tradizionale a combustione interna, e come si sposterà il valore in questa catena del valore e nella transizione elettrica. Dove stanno andando le risorse, verso quali bacini geopolitici e qual è il grado di intervento possibile, di evitabilità, di evoluzione di questo quadro. Ad esempio perché ci siano degli investimenti possibili in materiali alternativi per le batterie, o perché ci si possa adattare con altri investimenti in altre tecnologie. Sempre dal punto di vista della considerazione geopolitica, al momento che si parla comunque di competizione globale, dovremo capire, e questo lo faremo rivolgendo ancora una volta la domanda al giusto esperto, quali investimenti alternativi i produttori americani, europei, giapponesi dovranno cancellare in virtù dello spostamento verso l'auto elettrica, poiché è evidente che, ne parleremo, la Cina è partita prima, ha lavorato prima nella visione dell'auto elettrica. Quindi iniziare adesso questa corsa può ridurre degli investimenti che invece avrebbero potuto sostenere vantaggi competitivi in altri ambiti. E quindi dovremo capire, sempre dal punto di vista della sostenibilità, questo sia chiaro, appunto, è sempre quello della sostenibilità, quali sono i costi e opportunità dell'ecosistema industriale, tecnologico e geopolitico europeo, ma anche americano, giapponese, di inseguire nella gara dell'elettrico l'ecosistema cinese che è partito prima. Sono delle considerazioni molto importanti e che possono essere affrontate con degli argomenti razionali, con degli argomenti quantitativi, e non semplicemente lasciati, appunto, come citavi tu stesso, alla comunicazione emotiva.
E visto che questo ciclo di episodi nasce da una tua idea, hai voglia di raccontarci qual è l'approccio che terremo nei prossimi episodi?
Assolutamente sì, ma lo hai molto ben anticipato all'inizio. Se ne fa un gran parlare, ma se ne fa un gran parlare in modo, lasciatemi dire, divisivo, portando degli argomenti che poi non sono alla fine soppesati o giustificati. Si legge dell'auto elettrica che si incendia, ma nessuno dice ma sarà più o meno frequente di quello che succede con l'auto termica. O si leggono nella comunicazione al consumatore, no? Ci sono queste etichette facili, tipo l'auto elettrica è green, ma nessuno si prende la briga di spiegare al consumatore che cosa voglia dire realmente green e qual è il grande numero di azioni da fare perché l'auto elettrica possa diventarlo oltre quello che lo è già. E quindi per questo motivo noi non vogliamo affrontare questi temi in modo divisivo, vogliamo rivolgerci a degli esperti a cui porremo delle domande molto specifiche, quelle che vi ho anticipato qui, no? con questo veloce confronto con te, a cui chiederemo di rispondere solo basandosi su produzione scientifica esistente e quindi basandosi su dati che sono stati pubblicati e validati dalla comunità scientifica. Fatto questo primo ragionamento, che sarà radicato nel meglio della conoscenza esistente, potremmo chiedere loro, in qualità di esperti, un giudizio soggettivo sull'evoluzione, ovvero se credono che sia più o meno verosimile che la tecnologia raggiungerà dei livelli di eccellenza, o sia più o meno verosimile che gli stati avranno quei livelli di risorse per, ad esempio, completare gli investimenti infrastrutturali. E così, componendo quello che oggi si sa in modo scientificamente acclarato, ad esempio sul life cycle, ad esempio sulla durata delle batterie, ad esempio sullo spostamento nelle catene del valore, con quelli che sono dei giudizi degli esperti, credo che saremo in grado di rispondere in modo sufficientemente sintetico alla domanda che tu ponevi, ovvero quanto è oggi intelligente lo spostamento verso lato elettrico, quanto magari è intelligente farlo domani.
E a un ascoltatore potrebbe venire il dubbio, no? Chiedersi, vabbè, ma il mercato già è normato, molte aziende già hanno sterzato su questa tecnologia, alcune hanno già promesso con deadline, no? Entro questa data non produrrò più auto a combustione, quindi che senso ha parlarne?
Anche questa è una domanda effettivamente molto interessante, ma il perché di tutto questo, in primo luogo, per la conoscenza, per trasmettere correttamente la conoscenza. E poi perché la verità, lo si legge anche questo ormai un po' più di recente sui giornali, i consumatori non hanno ancora svoltato, tolti alcuni territori, soprattutto in Europa, dalle caratteristiche geografiche molto diverse dalle nostre, oppure dalle caratteristiche del loro sistema energetico molto diverse dalle nostre, dove l'auto elettrica è ormai la maggioranza assoluta del nuovo venduto, in molti altri paesi europei invece i consumatori non hanno aderito. Tolto il segmento premium, tolte le flotte che hanno delle motivazioni particolari per aderire allo switch elettrico, il mercato è ancora fermo. E qui bisogna parlare al consumatore. Bisogna parlare al consumatore per dirle: guarda, questa transizione ha una giustificazione razionale, ha senso. Ed è vero che potrà portare dei disagi, dovrà richiederti di adattare un po' la tua mobilità, però così facendo tu sei parte di un cambiamento importante. Oppure potrebbe emergere il messaggio opposto, che è dire, e lì sta nella libertà del consumatore essere informato e scegliere: guarda che c'è una comunicazione che ti dice questo, guarda che lo stato è questo, e tu puoi decidere o non puoi decidere di orientare la tua decisione d'acquisto. Io sempre ritengo che quello di comunicare e di mettere a disposizione l'informazione con il numero minimo di bit che servono per spiegarla, la sua completezza, sia un obbligo di tutte le persone come noi che facciamo la formazione education, e in particolar modo quindi anche di un podcast come questo che si rivolge proprio a cercare di spiegare l'evoluzione delle nuove tecnologie e come queste debbano essere inserite nella vita di tutti i giorni.
Io sono il primo che vuole sentire dalla voce degli esperti, come dicevi tu, dati alla mano, e quindi grazie mille ancora a Giovanni Miragliotta, docente di ingegneria gestionale e direttore dell'Osservatorio Connected Car al Politecnico di Milano.
Grazie a te, Lorenzo.
E ci sentiamo nella prossima puntata dedicata alla mobilità elettrica. Nel prossimo episodio dedicato alla mobilità elettrica parleremo di come possiamo valutare l'impatto ambientale dei veicoli elettrici rispetto a quelli a combustione interna. Che differenza c'è tra le due soluzioni e qual è l'impatto per ciascuna delle fasi di vita di un automezzo?